Today represents a very significant moment of change.
Un procès historique, celui de l'assassinat de Thomas Sankara.
عملية الاقتحام استمرت لعدة ساعات.
Hoy, como nunca, debemos hacer valer nuestras libertades.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Stati Uniti è il giorno della midterm, potrebbe essere uno dei più importanti della storia, il punto di Esteri. Le nazioni africane non possono adattarsi alla crisi climatica, l'appello dell'attivista ambientale Vanessa Nakate alla COP27. Chiediamo a coloro che hanno largamente contribuito al riscaldamento globale di risarcire i danni che hanno provocato nei paesi poveri. Ucraina, le manovre sul campo bloccano ogni tentativo di dialogo tra Kiev e Mosca. Spagna, importanti gruppi editoriali, tra cui Mediaset, sarebbero pronti a salvare il giornale El País, ma l'ultima parola spetta al governo socialista. Il premier Pedro Sanchez ha già posto il veto su Vivendi di Bolloré, perché è troppo vicino all'estrema destra francese. Elon Musk richiama una parte dei dipendenti di Twitter licenziati, ma non cambia idea sulla spunta blu a pagamento. Transformer, 50 anni fa, l'album capolavoro di Lou Reed. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dagli Stati Uniti, abbiamo in collegamento da New York Roberto Festa. Buonasera Roberto.
Buonasera Sciocchi e buonasera agli ascoltatori.
Ecco Roberto, oggi il giorno del midterm, si sta votando in questo momento, hai sentito il titolo, dicevo che questa tornata potrebbe essere una dei più importanti della storia. Ti chiedo il perché è così importante questo voto.
Ma allora direi per diverse ragioni, allora ce ne sono di breve periodo, di contingenti e altri invece più generali. Allora quelle più contingenti riguardano soprattutto l'amministrazione Biden. Se come sembra i democratici dovessero perdere il controllo almeno della Camera, significa una cosa, cioè che Biden non ha più i numeri sufficienti al Congresso per far passare la sua agenda legislativa. Allora già in questi primi due anni, va ricordato, Biden ha dovuto fare i conti con una maggioranza spesso molto e troppo risicata. A questo punto non ci sarà più nemmeno quella maggioranza risicata e quindi aspettiamoci due anni in cui il presidente dovrà in qualche modo fare i conti con una sua sempre maggiore e probabile irrilevanza. Altro dato contingente ma comunque importante politicamente. Allora, per la prima volta da decenni i democratici rischiano in distretti elettorali su cui da anni esercitavano un dominio incontrollato: California, Oregon, Connecticut, New York. I repubblicani in questi stati hanno fatto campagna soprattutto sulla questione della criminalità, della sicurezza, e sembra appunto che la campagna abbia avuto successo. Allora c'è un modo di dire, il blue wall, il muro blu democratico che esiste qui nella East Coast, no? Praticamente tutti i deputati e senatori sono democratici. Potrebbe non essere più così, il muro ovviamente non crolla ma mostra segni di inclinatura. C'è poi, per concludere, come dicevo, il periodo più lungo dove davvero si fa la storia, e qui c'è un dato inequivocabile. Allora circa il 70% dei candidati repubblicani a questa elezione hanno in qualche modo creduto, abbracciato, divulgato quanto detto, le falsità di Donald Trump, che nel appunto 2020 disse, accusò che ci furono dei brogli elettorali. Allora vuol dire che il Congresso degli Stati Uniti si sta per riempire di politici, deputati, senatori che pur di fronte all'evidenza delle prove e della realtà hanno appoggiato una cosa falsa, hanno negato il diritto più importante in democrazia, che è quello del voto. Allora questo sì è qualcosa di davvero storico, epocale. Potremmo dire che il populismo trumpiano è riuscito in fondo a dare spallate decisive agli equilibri e alle istituzioni più fragili della democrazia.
Ecco, ricordiamo che domani Radio Popolare dalle 6 alle 7 faremo una diretta su queste elezioni, sarà condotta questa diretta da Mattia Guastafiero, ci sarai tu Roberto, ci sarà Marina Catucci e Davide Mamone. Ricordiamo che il voto negli Stati Uniti è spesso macchinoso. La domanda che ti faccio è se domani mattina avremo un quadro chiaro oppure i tempi, come in ogni elezione presidenziale, i tempi sono lunghi.
Ma allora guarda, Sciocchi, allora quello che secondo me può succedere è che domattina avremo, diciamo, un quadro generale, cioè la direzione in cui questo voto è andato. Probabilmente però non avremo i risultati definitivi, e questo per tutta una serie di motivi. Allora, ci sono per esempio diverse sfide per il Senato, Nevada, Arizona, Georgia, Pennsylvania, in cui i candidati sono vicinissimi, no, quantomeno nei sondaggi. Probabile quindi che le operazioni di voto procedano in questi stati con estrema prudenza per evitare il ripetersi di quanto successo proprio nel 2020. Tra l'altro, proprio questi stati sono quelli dove si era scatenato, diciamo, il delirio trampiano sui brogli elettorali. Quindi ci sarà da esercitare molta prudenza. Altro tema, quello delle controversie, delle contese che inevitabilmente nasceranno ai seggi. I repubblicani non vogliono ripetere l'esperienza del 2020. In diversi stati e distretti elettorali si segnala la presenza di gruppi di avvocati, di attivisti repubblicani pronti a contestare e a ritardare quindi eventualmente lo scrutinio. Ci saranno tra l'altro ancora, attenzione, tutte le tradizionali contese relative al voto anticipato, quello per posta, no? Ce n'è per esempio già una aperta in Pennsylvania. I democratici vogliono che siano riconosciuti anche quei voti per posta che non hanno il riferimento al giorno in cui si è votato, no? E i repubblicani non la pensano così. E poi c'è la Georgia. In Georgia, per essere eletti al Senato, bisogna avere il 50% più uno dei voti. Nessuno dei due candidati, democratico o repubblicano, raggiungerà sicuramente questo 50%. Perché? Perché in Georgia c'è un candidato libertarian che attirerà il voto di protesta. Quindi vuol dire che in Georgia, secondo la legge dello Stato, se nessun candidato avrà il 50%, bisogna andare a votare di nuovo il 6 di dicembre, e quindi probabilmente non sapremo il risultato definitivo del Senato, il numero definitivo di deputati, di senatori repubblicani e democratici, fino al 6 di dicembre. Ecco, tutto questo per dire che magari, ecco, dobbiamo armarci di pazienza e pensare di aspettare giorni, forse settimane, per sapere qual è davvero la composizione definitiva del Congresso degli Stati Uniti.
Grazie Roberto, grazie.
Grazie a voi, ciao.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
E questo voto midterm Stati Uniti sarà particolarmente seguito in Ucraina. Perché? Perché i repubblicani, se vinceranno, l'hanno già preannunciato, chiuderanno una parte i rubinetti, soprattutto quelli degli aiuti militari a Kiev. Intanto tutti si stanno aspettando questo, l'esito del voto, anche, come dicevo, Zelensky, per poi decidere se andare avanti con la guerra oppure sedersi a un tavolo e negoziare con Putin. Sentiamo il servizio di Emanuele Valenti.
L'Ucraina non tratterà con Putin, almeno adesso. Nelle ultime ore sono arrivate da Kiev diverse dichiarazioni in questo senso. Prima il presidente Zelensky: la nostra integrità territoriale è fuori discussione. Poi il suo consigliere Podolyak: una tregua non avrebbe senso, perché i russi la userebbero solo per riorganizzarsi. E infine il segretario del Consiglio per la Sicurezza Nazionale, Danilov: prima di tutto i russi si devono ritirare. Zelensky ha anche ricordato che all'interno di un eventuale accordo di pace, che sarebbe un passo successivo rispetto a una semplice tregua, i russi dovrebbero pagare l'indennità di guerra e la giustizia internazionale dovrebbe far luce sui tanti crimini commessi in questi mesi. Questo appunto farebbe parte di un accordo di pace, per ora sicuramente molto lontano, ma quello che ci interessa in questo momento è la presa di posizione ferma delle autorità ucraine. Non è il momento del negoziato. Proprio mentre Mosca, in difficoltà su vari fronti e prima di perdere altro territorio, insiste ormai da settimane sulla necessità di trovare un punto di incontro. Il Ministero degli Esteri ha addirittura detto oggi che la Russia non pone alcuna precondizione per una trattativa con gli ucraini. Questo non vuol dire che Putin voglia fare sul serio la pace con Zelensky, ma che il Cremlino preferirebbe congelare la situazione e mantenere il controllo del territorio occupato in questi mesi. Le ultime dichiarazioni di Kiev sono arrivate dopo che i media americani, ne parlavamo ieri, avevano parlato di pressioni occidentali su Zelensky per convincerlo a mostrare almeno la disponibilità a trattare e a fermare la guerra. Gli ucraini non hanno negato le pressioni, ma hanno ribadito la loro posizione. Nelle stesse ore, sia da Mosca sia da Washington, sono arrivate conferme dei canali di comunicazione aperti tra i due paesi per evitare incidenti nucleari. Tutto questo, come sempre, va poi letto sulla base di quello che sta succedendo sul campo, dove la controffensiva ucraina sta andando molto più a rilento rispetto alle scorse settimane. A Kherson, per esempio, dove i russi si starebbero preparando a combattere strada per strada con migliaia di militari, di soldati nell'area urbana, la battaglia non sembra imminente. L'esercito di Kiev deve ancora raggiungere uno dei centri chiave per lanciare poi un eventuale attacco su Kherson, Berislav, a nord, sempre lungo il fiume Dnipro. Allo stesso tempo i russi starebbero costruendo fortificazioni in diverse zone occupate, per esempio nelle regioni di Kherson e Zaporizhia, ma anche intorno alla città di Mariupol. Questo dice due cose. La prima, Mosca è sulla difensiva e in questo momento non cercherà sicuramente di occupare altro territorio. La seconda, il Cremlino vuole mandare anche un messaggio politico. Le aree prese rimarranno nostre e le difenderemo fino alla fine. Siamo quasi di fronte a uno stallo? Non esattamente. La guerra continuerà, ma a ritmi più bassi, così come continueranno i bombardamenti russi. Per quanto riguarda il piano diplomatico, questo non è per gli ucraini, abbiamo detto, il momento di trattare. Zelensky e i suoi, nonostante la gravità della situazione, sono convinti di poter vincere la guerra. E differenze a parte, l'Occidente continuerà a mandare armi. A Kiev si parla anche di riprendere la Crimea, cosa impensabile qualche mese fa. Non sappiamo ancora se le cose andranno così e soprattutto non sappiamo con quali tempi, ma di sicuro per ora l'obiettivo russo, convincere, forzare la controparte a trattare, non è stato raggiunto.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
L'Africa in questo momento è, come si può dire, è vittima del riscaldamento globale, dagli effetti del riscaldamento globale che è provocato dai paesi ricchi. Quindi sta ai paesi ricchi di risarcire i danni, soprattutto ai paesi più vulnerabili. Questo è il senso della lettera dell'ambientalista, l'attivista ambientale Vanessa Nakate alla COP27. Sentiamo Chiara Vitali.
Non ci si può adattare alla fame, alla sete, alle case distrutte e ai villaggi spazzati via. La crisi climatica continua a creare danni, ci vogliono fondi per ricostruire. Lo scrive oggi sul Guardian Vanessa Nakate in un appello alla COP27. Lei è il volto africano dell'attivismo ambientale, è ambasciatrice di buona volontà dell'UNICEF a 25 anni ed è anche autrice del libro Aprite gli occhi. A settembre è stata in Kenya per visitare un ospedale che cura casi di malnutrizione. Lì ha visto un uomo morire per la fame, uno, scrive Vanessa, dei 37 milioni a rischio nel Corno d'Africa. Queste persone sono vittime della crisi climatica, ma non sono responsabili. Basti pensare che l'intera Africa ha emesso storicamente meno del 4% delle emissioni globali di gas serra. Lo stesso anche in Pakistan, altra vittima recente della crisi. Ha avuto 1700 morti in poco più di un mese per monsoni e inondazioni ed è sommerso per un terzo dall'acqua. Ma a differenza di altri paesi, il Pakistan non ha le risorse per rispondere alle esigenze della popolazione e la sua ricostruzione dipende dagli aiuti internazionali. Questa è l'eredità delle estrazioni coloniali, scrive Nakate, che hanno lasciato i paesi senza risorse. Sopravviveranno nei prossimi decenni? Ci sono poche speranze, risponde l'attivista. Per questo è inevitabile discutere di nuovi fondi da dare ai paesi più vulnerabili. Potrebbero contribuire anche le industrie dei combustibili fossili, che nella prima metà del 2022 hanno guadagnato abbastanza da coprire i danni degli eventi meteorologici estremi in Africa e Asia. I soldi devono arrivare e per evitare corruzione o spreco di risorse, scrive Nakate, una via sarebbe dare piccole sovvenzioni direttamente alle comunità che ne hanno più bisogno. Qualcuno scrive che questa COP avrà una particolare attenzione per l'Africa. È credibile? Dipende, risponde Nakate. Potrà esserlo solo se i leader mondiali saranno pronti ad ascoltare le voci dalle terre già martoriate e ad aprire di conseguenza i loro portafogli.
Andiamo in Spagna per parlare delle difficoltà finanziarie del giornale della sinistra El País. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
Può diventare Berlusconi un editore progressista? Forse sì, perlomeno in Spagna, dove Mediaset Spagna potrebbe correre al salvataggio del principale colosso mediatico progressista, il gruppo Prisa, proprietario del giornale El País e della radio Cadena Ser, da sempre un punto di riferimento del Partito Socialista fin dagli anni Ottanta. Il gruppo Prisa si trova in grande difficoltà economiche, con un debito di 900 milioni di euro, 7 volte la media del settore. Da mesi cerca disperatamente un socio. Ad aprile il governo di Pedro Sánchez aveva bloccato la vendita del 29% del gruppo ai francesi di Vivendi, un conglomerato considerato vicino all'estrema destra di Le Pen. Madrid aveva utilizzato la legge che consente al governo spagnolo il diritto di veto sulle operazioni che coinvolgono settori economici strategici. Una legge approvata durante la pandemia e prorogata per la guerra in Ucraina. Ed è così che nelle ultime settimane il gruppo Prisa ha iniziato a corteggiare Mediaset. Ma iniziamo proprio da qui, da Mediaset Spagna. Il gruppo di Berlusconi ha una linea abbastanza differente dalla casa madre italiana, non tanto per la programmazione fatta a base di talk show e reality, ma nell'adattarla alla sensibilità degli spagnoli. Durante la guerra in Iraq, quello di Telecinco fu l'unico telegiornale apertamente contro la guerra. Nel 2021 il documentario a puntate Rossio, Raccontare la verità per continuare a vivere, ha registrato una media del 30% di share. Si trattava di un documentario femminista, la denuncia della figlia di una delle più famose cantanti di flamenco in Spagna, che raccontava come suo marito non solo aveva distrutto la sua vita, ma era riuscito a strapparle i figli. Una serie esplosiva che è riuscita a portare sullo schermo una storia di violenza che ha scosso la Spagna. Va detto però che il tutto è stato orchestrato con il solito gusto per la polemica di Mediaset, perché il maltrattatore, il marito di Rossio, era uno degli ospiti fissi dei talk show di Telecinco e con una guerra civile in studio gli ascolti sono saliti alle stelle. Ora il palinsesto è diviso praticamente in maniera salomonica. Di mattina c'è il programma di Anna Rosa, considerato di orientamento conservatore, mentre nel pomeriggio c'è Sálvame, uno dei programmi più visti della televisione spagnola, con una linea più liberal, a volte incluso apertamente schierata con il governo socialista di Pedro Sánchez. Il suo conduttore Jorge Javier, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe suonato tra i nomi dei possibili candidati a sindaco di Madrid per i socialisti. Il problema è che neanche a casa Mediaset le cose vanno molto bene. Nell'ultimo anno lo share è sceso a minimi mai visti prima. Settembre è stato il peggior mese, con il dato più basso al 12% di audience e un flop in borsa con le azioni al minimo storico. Non sappiamo esattamente cosa si sono detti Silvio, Pier Silvio e Marina Berlusconi nel teso fine settimana del 16 ottobre, mentre cercavano di far ragionare il patriarca di Forza Italia sull'appoggio a Meloni. Forse si è parlato anche di affari, perché il giorno dopo, il 17 ottobre, sui giornali spagnoli è trapelata la notizia che Pier Silvio aveva licenziato Paolo Vasile, per 23 anni l'uomo di fiducia della famiglia Berlusconi in Spagna, l'artefice dell'impero Mediaset nella penisola iberica. Vasile paga per i pessimi risultati dell'ultimo anno e ora Mediaset cerca una nuova traiettoria, ed è a questo punto che è arrivata la proposta di Prisa. Mediaset ha aiutato il gruppo Prisa già in passato. Nel 2009 comprò 4 la televisione che il paese aveva lanciato senza successo pochi anni prima. Dopo il fallimento dell'accordo con Vivendi, Prisa è tornata a corteggiare Mediaset, che sarebbe disposta a entrare nell'azionariato. La società italo-spagnola avrebbe mostrato soprattutto interesse per la radiocadena SER, utile per rafforzare la strategia con le sue reti televisive. E qui si sono scatenate le interpretazioni politiche dell'affare. Secondo alcuni giornali spagnoli, potrebbe significare un certo avvicinamento delle reti di Berlusconi al premier socialista Pedro Sánchez. D'altro canto, sia Sánchez che Mediaset hanno in comune lo stesso avversario, il gruppo A3Media, il primo conglomerato radiotelevisivo privato spagnolo molto vicino all'opposizione conservatrice del Partito Popular. Ma pochi giorni fa è uscita sui giornali un'indiscrezione secondo cui Sánchez sarebbe pronto ad utilizzare il diritto di veto del governo per bloccare la fusione. Troppi i rischi di un cambio ai vertici di Prisa, così a ridosso delle elezioni di maggio 2023 e le elezioni regionali e poi delle politiche di novembre del 2023. Anche se forse i vertici di Prisa, oberati dei debiti e senza una sponda tra gli amici del governo, potrebbero nel prossimo futuro ripensare il concetto di amicizia.
Adesso le vicende di Twitter, che da questo mese è controllato da Elon Musk. Sentiamo Guglielmo Vespignani.
Il fulcro del nuovo Twitter parte da un certificato di identità che lascia più dubbi che certezze. Dopo l'ondata di licenziamenti avvenuta lo scorso weekend, parzialmente rientrata a seguito dell'annuncio della class action dei dipendenti, la rivoluzione del social network trova la sua genesi in un abbonamento premium che per ora non include alcun meccanismo di verifica. In altre parole, la famosa spunta blu, nata per distinguere gli account ufficiali dei personaggi pubblici da quelli fittizi, ha come unico requisito il pagamento dell'abbonamento mensile al colosso dei social media. $7.99 al mese, che al momento consentirebbero a chiunque di fingersi un politico o un personaggio famoso, senza alcun tipo di moderazione. Un universo, quindi, in cui la sovrapposizione e il furto delle identità, in particolare di figure pubbliche, sembra essere dietro l'angolo, a tal punto che la piattaforma, dopo aver lanciato ieri la propria versione 2.0 chiamata Twitter Blue, è clamorosamente tornata sui suoi passi in poche ore, rinviandone l'apertura a domani, mercoledì 9 novembre. Una decisione dovuta alle potenziali interferenze con le elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Del resto, Twitter Blue sarà inizialmente disponibile in pochi paesi. Oltre agli USA, a essere coinvolti dal nuovo corso del social network sono Regno Unito, Canada, Australia e Nuova Zelanda. Twitter assicura: chi verrà sorpreso a fingersi un personaggio famoso aprendo un profilo fake con spunta blu sarà immediatamente bannato, in maniera definitiva e senza preavviso. Ma anche a fronte di un'intensificazione dei controlli, i rischi di mantenere una modalità di acquisizione della spunta blu senza filtro risultano facilmente intuibili. Abbiamo chiesto un'opinione all'ingegnere Gianluigi Tiddia, gestore dell'account Insopportabile, con oltre 140.000 follower su Twitter.
La spunta blu nasce in un'altra epoca, in un altro momento storico di Twitter, nel quale era una sorta di premio, diciamo, al percorso di comunicazione della persona stessa, e quindi veniva validato perché quella persona lì, appunto, meritava di essere riconosciuta. Ha senso quindi se diventa parte del processo di validazione. Non disturba il fatto che si debba pagare, cioè si pagano tanti servizi nel mondo digitale, dalle piattaforme di streaming a servizi accessori, quindi non disturba quello, disturba il fatto che si presenti questo come una modalità di limitazione degli account fake e degli account dei bot, insomma, di chi appunto effettua furti di identità e altro, quando invece probabilmente la soluzione più intelligente sarebbe far validare tutti gli account e dare invece la spunta blu solamente a chi ha necessità di servizi premium, e quindi appunto tutta una serie di servizi come possono essere il caricamento di contenuti multimediali, la possibilità anche, che è una possibilità non secondaria, di partecipare a livello di introiti della creazione dei propri contenuti, come ormai quasi tutte le piattaforme effettuano.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed and
Perfect Day è la traccia numero 3 dell'album Transformer di Lou Reed, che oggi, proprio oggi, compie 50 anni. Prima di sentire il servizio di Pier Giorgio Pardo, a tutti un caro saluto da Sciauchi.
Un altro splendido cinquantenne si affaccia agli onori delle celebrazioni, delle cronache della memoria che sempre di più ci fanno rendere conto che il rock ha forse smesso di crescere, cominciato ad invecchiare. Lo stesso Lou Reed, quando l'8 novembre del 1972 Transformer fu pubblicato, aveva 30 anni. È una carriera per cui sarebbe comunque passato alla storia, quella con la S maiuscola, non solo della musica, ma anche del costume e delle controculture giovanili in generale. I Velvet Underground sono uno dei gruppi più influenti di sempre, ma anche uno dei più grandi insuccessi di sempre. Di qui la famosa definizione di Brian Eno del loro primo album come di un album che avevano comprato in pochi, anche se quei pochi avevano tutti formato una band. A un Lou Reed devastato, stanco, deluso, incerto, fragilissimo, con gli occhi eternamente sgranati nelle fotografie, che aveva fondato la band delle band, venne data almeno la possibilità di continuare una carriera solista. Transformer era già il secondo tentativo e c'era anche la possibilità che non ne seguissero altri. E invece ebbe un merito enorme. Fu il terreno d'incontro tra il trasformismo cinico di David Bowie e quello della New York di Lou Reed. Seppe intercettare il rock a 45 giri e ammantarlo di un'eredità ambigua, sensuale, a fior di muscoli pelvici come quelli di Little Richard, Chuck Berry, Elvis Presley, Brian Jones, Mick Jagger, Roger Daltrey. Stiamo parlando del senso dell'ambiguo teorizzato da Andrew Hopkins, della culture dell'omonimo saggio di Jeff Nuttall, dei Kings poeti del transgenderismo in Lola. Il glam non era solo rock and roll col rossetto, Transformer non era solo rock and roll col rossetto. È il punto in cui il teatro e la crudeltà di Antonin Artaud, del Living, dell'Odin, incontravano i tre accordi tre, se non poi era jazz, così disse Lou Reed, del rock, dando origine involontariamente a quello che Albert Goldman definì su Vogue dell'agosto 68 rock theater. Come dire, che il binomio arte-vita di Ziggy Stardust e il clown dagli occhi bistrati, mostro bellissimo da sbattere in copertina, sono due facce della stessa medaglia. Stonewall era alle spalle, Woodstock seppellito per sempre, mentre il punk attendeva al varco.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.